Ci siamo con Marte Sport Live. Ragazzi, ma come state il giorno dopo? Più rassegnati, più arrabbiati, più delusi, più disgustati? Ne parliamo insieme, partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, in redazione Emanuela Castelli, Gianluca Gefoni che mi ha preceduto ovviamente sino alle 14 per capire non tanto cosa è successo ieri, perché davvero ieri eravamo in diretta, siamo rimasti sconcertati per l'ennesimo gol subito in modo banale, banalissimo, ma per capire come state voi, perché sicuramente c'è da parlare del futuro del Napoli, sicuramente c'è da capire se questa squadra ha ancora voglia di andare in Europa, in Conference League evidentemente, e soprattutto com'è possibile che ci sia stato questa incolata a picco totale da parte del Napoli. Questo amico scrive: sono rassegnato, quest'altro sono molto arrabbiato ancora, scrive Arturo, ma scriveteci al 339-666-9990, come state? Rassegnati, arrabbiati, come dire, sconcertati, in qualche modo distaccati, quindi anche un po' freddi, se non addirittura disgustati dalla stagione del Napoli, perché anche girando per la città tutti ci chiedono, e immagino capiterà anche al prossimo ospite, al primo ospite di questa trasmissione, ma prima, fino a ieri c'era la domanda: chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Ci sarà ancora da oggi in poi sicuramente. Ieri, ma come dobbiamo fare con questo Napoli? Che cosa è capitato questa squadra? Il domandone che ci porteremo nel corso degli anni probabilmente. Antonio Giordano, buongiorno, come stai?
Bene, buongiorno a te, ad ascoltatori.
E grazie per essere con noi, il nostro opinionista. Insomma, il Napoli subisce l'ennesimo gol, tra l'altro insomma aver eguagliato il record negativo di 14 gare consecutive con almeno un gol subito, che apparteneva e appartiene ancora al Napoli del 97-98, che tu ricorderai come
poco,
me.
Perché domenica, perché non regalino un gol.
Esatto. Quindi si supererebbe il record negativo del Napoli più disastroso della storia, per quanto riguarda la Serie A, retrocessione in Serie B col minimo storico di punti per un campionato a 18 squadre, 18 appunto punti. Antonio, è clamoroso quello che sta accadendo, e io più che arrabbiato sono anche, come dire, infastidito dalla disattenzione anche nel finale. Avete fatto una partita discreta, meritavate pure di vincere, ma non avete capito niente, che bisogna avere un po' di attenzione, un po' di essere attaccati all'avversario per evitare un gol del genere.
Ma direi che la dinamica del gol dell'Udinese insomma è anche abbastanza un po' casuale.
Sì, sì, un po' di sfiga ci sta anche, perché...
Sì. Bravo, è infarcita anche da una serie di errori di singoli del collettivo, che però essendo così ricorrenti inducono fatalmente a una severità di giudizio che poi non può essere, come dire, evitata. Io continuo a pensare che la discussione vada fatta a campo largo, cioè che non si possa restare dentro una serie di episodi, oramai sono tanti, ma comunque una serie di episodi che riguardano le varie partite, i vari avversari, le varie dinamiche, la loro diversità. Questa è stata una squadra che è stata smontata nell'anima ancora prima che cominciasse la stagione. Il peccato originale, o la madre di tutti gli errori, rimane quello. E sulla madre di tutti gli errori dopo non si riesce a incidere, a meno che tu non riesca a incidere seriamente. E il Napoli tutto quello che ha provato a fare seriamente l'ha fatto nel peggiore dei modi, cioè ha rovinato un progetto già di suo dilaniato. Se andate a pensare a tutto quello che è accaduto da ottobre, cioè nel post Garcia, la scelta del... considerato che tutto quello che è stato fatto ad agosto, e l'abbiamo detto e lo ripeteremo fino a quando qualcuno non ci prenderà per matti, la scelta del mercato, gli errori sui giocatori, l'errore Garcia, l'impatto della gestione di tanti non piccoli, centrali argomenti, Osimhen, Zielinski, aggiungiamoci quelli che vogliamo. È stato addirittura in maniera così mi verrebbe da dire folle, peggiorato dopo, perché nel momento in cui decidi di esonerare Garcia, la scelta di Mazzarri presta il fianco a qualsiasi tipo di analisi veramente calcistica ampia. Cioè, su quali basi è stato scelto Mazzarri? Perché è stato scelto Mazzarri?
Io faccio una domanda, non dico non provocatoria, ma quello che poi ci siamo fatti un po'.
No, puoi provocarmi quando vuoi.
No, nel senso, intanto ricordo 0816363 per fare domande dirette ad Antonio Giordano. Tra un po' ci sarà anche il capitano Peppe Bruscolotti, perché dobbiamo capire lui cosa ha pensato quando il Napoli ha subito l'ennesimo gol e quel tipo di gol, ma tra un po' ne parliamo. Secondo te De Laurentiis, nella sua presunzione, che è stata un po', diciamo, la cifra di quest'anno, no? La misura che ha determinato molte scelte, diciamo il parametro più che la misura, ha pensato: non voglio prendere tipo Tudor, che voleva, che è un allenatore particolare, magari scomodo, che divide anche eccetera nello spogliatoio divisivo, ma soprattutto perché voleva un contratto per quest'anno e per l'anno prossimo, perché tanto il quarto arrivo lo stesso. Può essere stato il motivo?
Sì, sì, è quello, una delle cose che ha pensato. Immagino.
Eh sì. C'è Danilo intanto con noi, poi torniamo su questo argomento. Buongiorno.
Posso dire che tante altre cose, su tante altre cose non è stata fatta alcuna riflessione.
Sì.
Perché il calcio a volte viene trattato come dire, come un mondo cosiddetto minore, in cui basta un pizzico di intelligenza per potersene appropriare. Non è così. Il calcio è delle competenze.
Sì.
E le competenze più sono possenti più incidono, perché finirà il giorno in cui si penserà che gli allenatori abbiano un'incidenza relativa. Non è così, non lo so il Verona con un altro allenatore cosa avrebbe fatto della sua esistenza, per fare un esempio che non riguarda il Napoli. Barone è il più sottovalutato degli allenatori di questa.
Ah, sta facendo un capolavoro, ragazzi. Devi dire anche Sean Soiano, che è passato anche da queste parti come calciatore. Ha preso Noslin, un altro colpo dopo un gong e tanti altri. Però ti fermo un attimo perché c'è Danilo che ci aspetta da un po'. Danilo, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno a te.
Danilo da Mater Dei, quindi, ciao. Ciao Danilo. Fatemi dire che Antonio manchi tanto al Corriere, quindi ripensaci.
ripensaci, vabbè. Puoi rispondere al capo, prego Danilo.
No, con la pensione non ci si ripensa.
Infatti è difficile. C'è l'ottimo Fabio Mandarini, però Antonio manca.
Fabio è bravissimo.
Ma c'era anche prima Fabio. Dice Danilo in aggiunta a Fabio.
Sono tutti discepoli, me ne rendo conto, certo. Ma è una prima troppo importante.
Sono d'accordo.
Una considerazione. La prima considerazione era, sì, tre anni fa ci dicevano che ci sarebbe stata un'annata spettacolare con lo scudetto, e poi successivamente la peggiore annata della storia del Napoli, avremmo firmato tutti quanti col sangue.
Certo.
Quindi io alla fine non sono né deluso né avvilito né niente, dico soltanto -3, mi sto ripetendo, sto facendo lento countdown finché non finisce questa stagione, e mi arrabbio ogni volta che il Napoli mette next match e io scrivo sotto il post next season, però andiamo avanti.
È un bellissimo modo, Danilo, di difenderti, sia pensando a questa cosa in generale che pensando appunto però dici la domanda, vai dopo con la domanda, altrimenti siamo troppo lunghi.
La domanda è, Antonio, qual è la nostra realtà? Perché lo scudetto non ci appartiene, perché è stato un congiungimento astrale, e non ci appartiene questo ottavo posto, ma il Napoli cosa veramente può dire?
La dimensione, ok, grazie Danilo. Antonio.
No, lo scudetto appartiene al Napoli, è l'ottavo posto che non appartiene al Napoli. Lo scudetto è totalmente del Napoli, tutto assolutamente, completamente, una conquista storica dentro un'idea di calcio meravigliosa attraverso un progetto fatto, finito e definito da Spalletti, giunto e da De Laurentiis, perché nessuno si sognerà, a meno che non sia in malafede, di cancellare quello che è stato. Ma nessuno, a meno che non sia in malafede, non può ritenere l'unico responsabile di questo tracollo Aurelio De Laurentiis, per tutto quello che è stato fatto, per tutto quello che non è stato fatto, per il modo, le modalità, le frasi, i discorsi, i dialoghi che sono stati concepiti e poi consegnati alla gente. come se la gente avesse l'anello al naso.
E così, andiamo da Gianni. Andiamo da Gianni subito, scusa Antonio, poi ti faccio completare. Perdonami per dare la possibilità a un altro amico di farti una domanda. Gianni, buongiorno, rapidamente.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno al dottor Antonio.
Vai, domanda subito.
Volevo dire, non era una domanda, una era solamente per far capire. Ieri sera avevo proprio dimenticato che giocava il Napoli.
Ah, mamma mia.
Mi sono messa a divertire con le mie nipotine. Mi sono ricordato al 91esimo, ho detto, meno male. Allora, la partita l'abbiamo vinta.
Invece
non ha marcato lei.
Grazie Gianni, si è collegato il momento peggiore a vedere la partita del Napoli. Antonio,
si è collegato il momento peggiore a vedere la partita del Napoli. Antonio,
aspetta, c'è qualche problema di, eccoci Antonio.
Sì, eccoci. No, pensavo che parlaste con
no, prego.
No, c'è una cosa che per esempio dalla cifra e la dimensione di certi ragionamenti, anche di certe ossessioni, onestamente,
sì.
Io non discuto assolutamente il film documentario del Napoli, non esprimo nessun tipo di giudizio, perché ognuno è padrone delle proprie emozioni, dei propri sentimenti e soprattutto dei propri gusti,
sì,
cinematografici,
certo,
anche. Però mi dovete spiegare, perché io faccio fatica a comprenderlo, dentro un documentario, il documentario celebrativo di una stagione, nella narrazione più elementare o anche più complessa, perché mai ci siano 24 minuti dedicati,
sì, sì,
alle sconfitte con il Milan.
No, infatti io l'ho detto, poi dobbiamo andare in pubblicità, anzi facciamo sì, andiamo subito in pubblicità.
No, chiamate uno psicologa, ragazzi, no, altro che pubblicità.
Va bene, perché allora abbiamo sentito i nostri consigli.
Ma è serio?
No, è molto serio, però devo correre in pubblicità e poi ne parliamo subito dopo, ok Antonio? Resta con noi, a tra pochissimo. Sì.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati con Antonio Giordano, che vi parla di Dario Sarnataro, Emanuela Castelli in redazione. Allora Antonio, volevi parlare del film, io dico, ne ho parlato anche dopo giovedì, che l'ho visto in prima visione, che effettivamente insomma la scelta, la costruzione e lo sviluppo del docufilm è assolutamente non soddisfacente. Ci sono le emozioni dello scudetto, e questo è chiaro, ma...
Le emozioni dello scudetto non appartengono alla sceneggiatura e alla narrazione cinematografica, sono le emozioni naturali,
sì, sì,
regalate da una squadra, da...
Però vabbè, anche delle immagini, delle altre cose, anche se
con questo,
sicuramente sono d'accordo con te, la scelta di dare così spazio,
no, io non scendo nel dettaglio, differenza tu, a parte che tu sei molto bravo e non lo dico perché sei amico mio, hai una competenza, una conoscenza anche cinematografica,
ah, vabbè,
non soltanto musicale, calcistica lasciamo perdere, però
mi salvo con quelle. No, sto scherzando,
però signori, io sì, veramente, cioè, allora qui sono mesi, poi un giorno si finisce di come dire, di contenere gli argini. Sono mesi che sto cercando di passare una narrazione attraverso della rete direttamente sul passato, no, da quello che la squadra può allenare chiunque. È una forma, come dire, di rancore ingiustificato, ma sul serio ingiustificato, nei confronti di un personaggio che ha avuto un solo torto, quello di rappresentare uno dei punti più alti della storia del calcio italiano attraverso la conquista dello scudetto, del Luciano Spalletti. Ma queste sono scene già viste, appartengono a un passato che è lungo ed è ripetitivo, perché è già successo altre volte, che nel momento in cui un uomo si impossessi della scena, quella scena deve sparire, oppure si deve fare in modo che venga ricostruita una verità che appartenga soltanto a lui. 23 minuti di rappresentazione di Milan Inter mi ricordano una sola frase di De Laurentiis, che nel momento in cui veniva festeggiato lo scudetto ricordava, ma guarda un po', il dolore per una sconfitta, quella del 4-0 in campionato.
Eh sì.
Allora, poi se vogliamo far finta tutti quanti di non sentire quello che dicono i protagonisti, vogliamo semplicemente accomodarci ad ascoltarli quando dicono cose che ci possono far piacere. Mi spiace, non ci sto.
Allora c'è Angelo da Frattana, c'è anche un altro ospite, però Angelo, al volo, la tua domanda e considerazione per Antonio Giordano, grazie per essere con noi.
Allora, innanzitutto complimenti al dottore per tutto quello che fa da 30 anni da questa parte, io lo seguo sicuramente una persona corretta e pulita.
Sì.
Volevo solo chiedere perché il nostro campionato nelle ultime 4-5 giornate perde di credibilità. Le faccio questa domanda perché io ieri sera ho visto la partita inglese, Crystal Palace Manchester, una partita che non aveva niente da cedere, importava solo al Manchester, ma la partita finale, il risultato è stato di 4-0. C'è un perché? Grazie.
Grazie Angelo, nel frattempo accogliamo Antonio, perdonami, anche Peppe Bruscolotti. Capitano, buongiorno.
Ah, buongiorno a voi tutti.
C'è Antonio Giordano, dall'altra parte.
Ma Antonio, che sa? Che ne sa Antonio?
Ma che ne sa Antonio? L'unica cosa è fatto niente, dai.
Grande Antonio.
È vero. Antonio, vuoi rispondere allora, rapidamente all'amico? Anche io sì, prego.
Io ora do una risposta il più possibile rapida. E poi però voglio sapere cosa ne pensi della sciocchezza che ho detto. Mi chiedeva il radioascoltatore di prima perché nel campionato italiano, intanto grazie ad ascoltatore per i complimenti, le ultime 4, forse anche 5 giornate abbassano il livello etico, perché questa è la fotografia del paese, di ognuno di noi, perché se per caso succedesse alla squadra del proprio cuore di essere sconfitto da una squadra che non se ne frega niente del campionato, la prima cosa che ci chiederemmo è per chi gliel'ha fatto fare. Questo è un paese malato dentro
dal punto di vista proprio culturale, cultura sportiva, non c'è dubbio.
La cultura e non è solo la cultura sportiva,
no, non solo, visto che noi parliamo di sport mi limitavo a quello, ma non
però,
solo,
dato che io lo guardo da fuori è uno scherzo per certe testimonianze. Ci vogliono quelli che sono stati in mezzo al campo, quelli che l'hanno vissuto. Peppe le ha vissute a tutti i livelli e sa che significa giocarsi una partita in cui tu non ti giochi nulla e l'altro la vita, oppure tu ti giochi la vita e l'altro non ti gioca nulla.
Eh sì, è vero. Peppe, allargando il discorso a quello che ho pensato subito dopo che ho visto il gol subito al Napoli con errore clamoroso di Østergaard, ho pensato, ma Peppe Bruscolotti che cosa, te l'ho detto anche prima, che cosa avrebbe detto al compagno di squadra o che cosa ha detto di quello che si può dire in radio, ovviamente, quando l'hai visto quel gol subito?
Nulla si può dire.
Ma io lo sto dicendo dall'inizio di campionato che questa difesa non aveva futuro e che c'era un errore madornale, e quindi siamo arrivati a 3 giornate dal termine e facciamo ancora gli stessi errori. Insomma, a questi livelli cosa dovrei dire? Dovrei usare i termini molto pesanti, però ho giocato a calcio, insomma, conservo sempre un po' di rispetto, però francamente, insomma, vedere certe cose ancora non è possibile, perché il calcio non è questo, è applicazione, attenzione. Qui sembrano che vadano in campo così tanto per aspettano che finisca questo campionato. Abbiamo fatto di tutto per non andare in Europa, perché abbiamo preso dei gol agli ultimi minuti. Basta analizzare 3-4 partite, noi potevamo tenere 6-7 partite.
Napoli, quindi, con i punti persi intorno al 90° era in Champions, quasi.
Sì, gli ultimi 6, no? Con Cagliari, Roma e appunto ieri, con 6 punti avrebbe avuto 57 punti, era meno 3 dall'Atalanta, quarta, e anche dalla Roma, quinta, poi l'Atalanta ancora in più, in meno però. Insomma, quindi proprio diciamo il campionato ha aspettato il Napoli in vano. Peppe, ancora con te, poi torno Antonio Giordano. Ma sono errori concettuali, cioè Østergaard perde il contatto con il difensore al 92°. Calzona, secondo te, con tutto il rispetto per il mister, ma addestra queste cose in allenamento? Perché Massimo Filardi mi diceva, tu lo conosci meglio di me, Massimo Filardi, anche Bianchi, mi diceva, errori del genere, anche quello di Juan Jesus con la Roma, del rigore, a Cagliari o altro, a Monza, diceva, un errore del genere mi avrebbe tenuto, io già panchinaro, avrebbe tenuto 4, 5, 6 partite fuori per imparare.
Ma a parte tutto che queste distrazioni, insomma, erano rare, diciamo, di vedere ogni tanto, però non continue come adesso, perché noi comunque ci esercitavamo e quindi queste cose qui si lavorava ogni, almeno un giorno si dedicava proprio alla fase difensiva, e quindi chiaramente era tutto frutto di un lavoro. Io non lo so adesso cosa fanno, perché se senti parlare questi scienziati sembrano che inventano l'acqua calda mettendo da parte un po' quelle che sono stati i fondamentali del calcio. Ragazzi, la scuola è scuola, la scuola ti porta avanti, insomma, è come andare a scuola, se vai bene a scuola ti si aprono le porte nella vita. È la stessa cosa nel lavoro, se tu ti applichi è chiaro che alla distanza tu determinate cose le impari, vai a sopperire, insomma, determinate distrazioni e errori. ma qui siamo arrivati alla fine, insomma, non lo so cosa dire.
Francesco, Antonella e Piccolo Michele da Caserta scrivono: ma non si può far allenare i difensori per queste ultime tre partite da Palefir Bruscolotti, insomma, magari. Già Antonio, anche c'è anche questo, il Napoli ha l'undicesima difesa della Serie A, come dicevamo poco fa, 14 gare consecutive, 16 considerando le due di Champions League, e subisce almeno un gol a partita. È clamoroso.
È caduto anche un altro luogo comune, o comunque non so se è una leggenda metropolitana, o comunque non so se, come dire, una verità acquisita che intanto è cambiata. Per anni abbiamo raccontato che la fase difensiva del Napoli di Sarri apparteneva a Calzona. O è saltata la magia della fusione Sarri-Calzona, c'è qualcosa che non va.
E ricordavo il contrario, Sarri guardava la fase difensiva e Calzona quella offensiva, però magari mi sbaglio io. Sarebbe più logico, dici tu, dopo queste vicende.
Forse sarebbe più aderente alla realtà.
Probabilmente sì, però ricordo magari io male. Nel salutarvi entrambi, è chiaro che si guarda anche al futuro. Peppe, pensi che queste tre gare devono dare altre risposte o andresti netto sul prossimo progetto, il nuovo allenatore, eccetera?
Ma il progetto sicuramente la società si starà adoperando, non è che stia a guardare, perché poi veramente i tempi sono stretti, perché dopo un po' poi bisogna iniziare a preparare, bisogna essere già pronti per la ripartenza, e quindi è chiaro che sicuramente staranno lavorando per quello che è la squadra, almeno fino in fondo, insomma, che salvassero un po' la faccia, come si suol dire, e avessero più rispetto verso chi li segue dappertutto, perché tutto fanno perché fare e portare rispetto, poi è inutile che fanno quelle facce tutte dispiaciute. Signori, l'orgoglio si mette in campo, quindi le chiacchiere se ne possono fare tante, ma quello che vuole la gente, i fatti non ci sono.
È vero. Grazie capitano, un abbraccio fortissimo.
Ciao, un abbraccio.
Grazie
a voi tutti. Ciao,
grazie al capitano Peppe Bruscolotti.
Antonio.
Antonio, come chiudiamo?
Non volere bene a Bruscolotti.
È impossibile, non
c'è che bene.
Oltre che temerlo fisicamente, non puoi non vedere, no, si scherza, perché col capitano abbiamo una bella amicizia ed è un grandissimo
è il mio bodyguard preferito.
Esatto, grandissimo, grandissima bandiera del Napoli, ma anche una grande proprio egida del Napoli, della napoletanità. Magari, insomma, ci fossero difensori oggi con metà della bravura difensiva di Peppe Bruscolotti, non della paura di Peppe per intero. Antonio, chiudiamo questo collegamento con uno sguardo al futuro. Ad oggi Pioli è in vantaggio anche per te, può essere l'uomo giusto?
No, io le scelte sono tutte giuste, ho detto la verità, cioè che sia Pioli, che sia Gasperini, che sia anche italiano, ci mancherebbe se fosse Conte, ecco. Io ragiono sulla base dei nomi che stanno circolando, non aggiungo nulla io. Se devo fare una classifica di gradimento, ritenendo Conte abbastanza improbabile, onestamente, metto Gasperini davanti agli altri due per tanti vari motivi. Cioè, quando vedo l'Atalanta, ma sono anni che mi diverto, cioè prima sembrava che fosse Ilicic il Papu, ma non è così, conosco Gasperini da anni, vedevo giocare il Crotone, ho visto giocare il Genoa, ha fatto delle cose che appartengono alla storia del campionato italiano, ha inciso in una maniera netta dentro una corrente di pensiero nuova, modificandola, intervenendo, abbellendola, e quindi dovessi fare la mia classifica personale, come avrebbe detto una volta Rino Tommasi, direi Gasperini davanti agli altri due, però è chiaro che poi tante cose dovrebbero succedere, sei costretto a intervenire, a cambiare la squadra, tanto ma non tantissimo, sei costretto a crederci, perché la prima cosa da fare è credere nell'allenatore in cui investi e nel lasciargli l'autonomia. Sì. Che Laurentiis faccia finalmente per lui uno e anche due passi indietro, torni ad essere il manager che è stato, che aveva il potere anche di saper delegare. Lasci le competenze calcistiche, tecniche, specifiche a chi vive di questo, di questa esperienza e di questo mondo. Lui è altro e lo sa fare.
Ne parliamo sicuramente ancora nei prossimi giorni. Antonio, grazie, un abbraccio e buona giornata.
A te, grazie.
Grazie ad Antonio Giordano, ci fermiamo, tra un po' parliamo anche del tentativo del governo di, come dire, incidere sull'autonomia, anzi di togliere l'autonomia al calcio, nelle gestioni economiche dei club e tanto altro, parliamo anche e ancora di futuro del Napoli, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Allora parliamo un po' di questo tentativo del ministro Abodi, del governo, insomma, di controllare al posto della Covisoc i bilanci e quindi le iscrizioni dei club ai campionati. Ne parliamo con chi è stato dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Antonello Valentini. Ciao Antonello, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie per essere con noi. Allora, questa sarebbe una svolta epocale, si è ribellato il mondo del calcio da ovviamente...
E anche del basket,
è vero, anche il CONI in generale, quindi con Malagò. Cosa ne pensi? Che tipo di...
Ma io penso che sia inaccettabile il metodo, e cioè l'idea di un'agenzia governativa nominata ovviamente dal Presidente del Consiglio con tre persone che devono mettere sotto controllo i bilanci delle società di calcio, decidendo finanche se una squadra può essere o meno iscritta al campionato. Io lo trovo inaccettabile, penso che UEFA e FIFA interverranno pesantemente, come hanno già fatto per una questione analoga, non identica, ma analoga in Spagna, e come fanno sempre quando subiscono delle interferenze, le federazioni subiscono delle interferenze della politica. E detto questo, io, per carità, si possono tranquillamente discutere i criteri della Covisoc, i requisiti dei partecipanti della Covisoc, si possono rendere, o forse si devono rendere, più stringenti e più severi i controlli economico-finanziari sulle società, che sono società private, non ce lo dimentichiamo mai, non sono enti pubblici, sono società private, con soldi privati, società per azioni, con fini di lucro. Negli ultimi 5 anni la Covisoc, che deve soltanto controllare e garantire che una società, che una squadra che inizia il campionato sia in grado di finirlo, e l'ho sempre fatto in maniera completa e rassicurante, negli ultimi 5 anni, dal 2019 ad oggi, una sola società è fallita nel settore professionistico, il Po' Piacenza. Dopodiché tutte quelle che hanno cominciato il campionato lo hanno finito, il che non vuol dire che il calcio non abbia delle carenze, degli eccessi, delle esagerazioni, però bisogna anche guardare tutti gli aspetti della vicenda.
Non si può
dimenticare, per esempio, che il calcio paga allo Stato 1 miliardo di euro l'anno di tasse. Non ci si può dimenticare che la riforma del lavoro sportivo, ancora in itinere, sta dando una mazzata tremenda alle società dilettantistiche, cioè al calcio di base. 12.500 società, 1 milione di tesserati, tra cui i nostri nipoti, figli che giocano, che alle società dilettantistiche è stata data una normativa che riduce di circa il 75% gli introiti. Non ci si può dimenticare, ultima cosa, queste ci sono delle domande che si ascoltano volentieri, non ci si può dimenticare che il calcio da tempo rivendica, secondo me giustamente, come avviene per esempio in Portogallo, una percentuale da discutere, ovviamente minima, sia pure minima, sugli introiti delle scommesse sportive, che al 90% sono promosse e interessano il mondo del calcio.
Beh, Antonello Valentini, che è anche un grande collega giornalista, hai praticamente detto
vecchio,
tutto.
Più che grande, vecchio.
No, insomma, un grande comunicatore, quale sei, hai detto tutto. Giusto una postilla su quello che dicevi, che la percezione comune anche dei tifosi che mi stanno scrivendo è che finalmente potrebbe essere messe delle misure più stringenti, perché ci sono società che hanno debiti, hanno bilanci negativi.
Sento male, non ho capito la domanda.
No, molti tifosi, la percezione è questa, ritengono che potrebbe essere una cosa positiva, perché ci sono misure, come dicevi tu, poco stringenti, per cui alcuni club indebitati fanno parte dei campionati e magari vincono pure. La percezione, senza andare nello specifico, io dico anche, e ti giro queste due considerazioni, che sarebbe pericoloso toccare l'autonomia in questo senso del calcio, specie se l'agenzia, governativa come sarebbe, no, caro Antonello, sarebbe composta da politici e non da tecnici, quindi andremo a situazioni ancora più insidiose.
Sarebbe composta da tre persone nominate dal governo.
Insomma, non è proprio il massimo della imparzialità.
Lo trovo veramente inaccettabile. Poi ripeto, discutiamo dei criteri economici, dei criteri cui rendiamoli più severi, più stringenti, più frequenti se vuoi, rivediamo le cose seduti a un tavolino come adesso Abodi ha accettato di fare con il CONI, la Federazione Calcio e la Federazione Basket, perché è venuta fuori ieri questa notizia e tu hai assistito come tutti noi a uno spettacolo francamente poco edificante per il mondo dello sport negli ultimi giorni, in cui Abodi ha sostenuto di aver informato da tempo la federazione, Gravina gli ha detto che non è vero, Maragol ha detto di essere stato informato dalla Federcalcio di non sapere nulla, Petrucci del basket ha detto la stessa cosa, noi non sapevamo nulla, cioè non mi sembra un sistema e un metodo per rasserenare il clima e soprattutto per risolvere i problemi che ci sono.
Verissimo, grazie Antonello, un caro abbraccio.
Grazie a voi, buona giornata, buon
lavoro. Buona giornata, grazie Antonello Valentini, ex DG della Federcalcio. Intanto, cosa rimane di questa trasferta di Udine che 369 ormai giorni fa regalava lo scudetto al Napoli? Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno agli amici di casa.
Eri a Udine ovviamente ieri, grazie per essere con noi. Rimane amarezza, rabbia, disgusto, qualcuno mi scrive con tutte le cose che mi fanno male, mi distacco, mi sto distaccando sempre più da questo Napoli, Enzo da Pistoia, anzi da ciò che mi disgusta addirittura, dice.
Beh, rimane un'amarezza di una squadra che ormai fa fatica a portare a casa un risultato positivo, fa fatica a vincere, a riproporsi per un posto in Europa e anche probabilmente quantomeno a far ritrovare un po' di entusiasmo ai tifosi per queste ultime giornate. Napoli, ricordiamo, ha ancora tre partite da onorare con lo scudetto sulla maglia e sarebbe il caso insomma che Napoli riuscisse a dare dei segnali un po' più confortanti, invece siamo qui ad analizzare
i soliti errori, no Vincenzo?
La 14ª partita consecutiva con gol subito.
Come ripeto, il Napoli 97-98 che andò in Serie B col minimo storico di punti per una squadra 18, per un campionato di 18 squadre, con 14 punti andò in Serie B. È clamoroso questo dato, anche perché, questa è la domanda che volevo farti, sembra si faccia un passo in avanti, che Napoli con la Roma meritava di vincere senza dubbio e forse anche ieri meritava di vincere, e poi due passi indietro perché si prendono sempre gli stessi gol, anche in modo molto banale, sì, forse anche un po' sfortunato, ma certamente banale.
Sì, molto banale, senza andare troppo lontano tra le recriminazioni, punti persi eccetera eccetera, però a due punti ieri, due punti a Cagliari, due con la Roma, Napoli senza far nulla di eccezionale sarebbe quantomeno in Europa League, una posizione penso quantomeno dignitosa, invece si analizza una situazione secondo me molto molto negativa. Adesso io non so la società a che punto è con i lavori già per la prossima stagione, ma c'è da fare un discorso serio e anche con i giocatori, anche con la società, bisogna tutti dare di più, fare di più, e ecco dai, un anno sbagliato può capitare, purtroppo il Napoli sembra esserselo cercato, no? Da un certo punto di vista, perché veramente la serie di errori che sono stati commessi quest'anno sono stati tanti. E non c'è stato modo alcuno di raddrizzare una situazione che, voglio dire, penso già dall'estate dava segnali comunque contrastanti, ecco, non è mai stato un momento limpido di questa stagione del Napoli, una stagione in cui la squadra campione d'Italia non ha mai fatto tre vittorie consecutive, che è un altro ennesimo dato freddo che lascia amarezza e lascia anche sconcertati, perché comunque alla fine Napoli è grosso, l'ossatura è la squadra dello scorso anno, e come è possibile da una stagione all'altra ci sia questa metamorfosi così negativa? Probabilmente è un senso di appagamento, quando la testa non è al 100% sull'obiettivo, non lo so, sono tanti veramente i punti interrogativi, ripeto, diventa anche difficile analizzare una stagione che in questo momento è assolutamente fallimentare, e credo che la società siano i primi a rendersene conto e a voler dimostrare che non è stato lo scorso anno il caso, ma è stato quest'anno un vincente di percorso.
Vediamo le decisioni, leggeremo anche sulla Gazzetta dello Sport i sviluppi e ne riparleremo insieme. Vincenzo, grazie per la tua disponibilità, un caro abbraccio, alla prossima.
Grazie a te, un saluto ancora agli amici a casa.
Grazie a Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport. Poi tra un po', dopo un pizzico pubblicità, con Riccardo Mancini da Zona, per capire anche ieri che se ci sono delle note positive. Osimhen evidentemente forse l'unico quasi, ma anche per leggere insieme tantissimi messaggi vostri e i numeri della vergogna, dell'orrore del rendimento del Napoli di quest'anno. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, i vostri messaggi davvero tantissimi, non la farei tanto tragica perché grazie all'unico contributo terminante di Garcia quest'anno il Napoli è salvo in Serie A, ma infatti su questo, ci scrive Tony, è abbastanza agghiacciante leggere questi dati, perché il Napoli con Garcia nelle prime 12 partite fece 21 punti, era quarto, con nelle successive 23, 12 di Mazzarri e 11 per ora di Calzona, ne ha fatti 30 di punti. Con Mazzarri 15 punti in 12 partite, tanto vituperato Mazzarri ha fatto gli stessi punti che Calzona ha fatto in 11 partite senza Osimhen. Poi sì, il Napoli Calzona ha giocato meglio, ha avuto anche un po' di sfortuna, ma anche Mazzarri non è stato fortunatissimo, quindi purtroppo malissimo dopo, così all'inizio, con Napoli che nelle ultime 23 partite ha messo insieme 30 punti, cioè una media da zona retrocessione. Questa è la verità, purtroppo. E poi, giusto per aggiungere dei tanti numeri negativi, abbiamo già detto dei 14 gol, dei 14 turni in cui il Napoli ha subito almeno un gol, ci sono anche altri dati diciamo agghiaccianti, se vogliamo, con il Napoli che ha meno 32 punti rispetto all'anno scorso, meno 17 gol fatti, più 19 gol subiti, e ha bruciato 56 punti in 10 mesi rispetto all'Inter, ha finito a più 18 sull'Inter, oggi è meno 38. Riccardo Mancini da Zona, che ha seguito per da Zona appunto, ha raccontato Udinese Napoli, sono numeri clamorosi, vero?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Si conferma ancora una volta la partita di ieri, un pochino anche la fotografia, no, di questa stagione. Direi che ci sono pochi dubbi. Sinceramente, più che i numeri, io noterei l'atteggiamento di questa squadra. Cioè, anche ieri è vero che l'Udinese ha fatto una bella partita a livello difensivo, perché Cannavaro ha sistemato un po' l'Udinese, però è anche vero che il Napoli è il Napoli che ha vinto lo scudetto praticamente, e cambia veramente molto poco. La cosa che si nota è un po' l'atteggiamento, la mentalità che non c'è più, l'attitudine che sta mancando veramente, e anche l'attenzione difensiva, no? Perché Napoli sblocca, poi prende quel gol in quella maniera e ci dà un po' la dimensione di quella che è stata questa stagione. Non è che servisse la prova di ieri, però insomma è l'ennesima conferma.
Sì, assolutamente, con Napoli che ha provato a raddoppiare forse con poca convinzione, perché abbiamo sempre detto e capito anche che il Napoli, anche dello scorso anno quando tutto girava a meraviglia, si difende attaccando, si difende guardando avanti, non in area di rigore, dove invece gli errori si ripetono. Riccardo, Calzona si è molto arrabbiato per quel gol subito, però è chiaro che viene il dubbio che non ci sia un addestramento continuo su queste situazioni, perché qualcuno scriveva, non mi ricordo, tantissimi messaggi sono arrivati e vi ringrazio amici ascoltatori, ma è uguale al gol subito con la Roma, o il rigore subito con la Roma, cioè il ponte e il ritardo, sia il difensore esterno sul ponte, sulla spizzicata, che il difensore centrale sull'attaccante. Effettivamente in quel caso Jesus stese Azmoun, in questo caso Østergaard si è fatta girare in maniera molto banale da Sanchez.
Sì, è un ripetersi di errori molto simili, è vero, anche ieri alla prima vera forse azione offensiva dell'Udinese, perché veramente ieri ha creato molto poco, non prima, però insomma non ne ha creato,
diciamo,
tante.
La seconda pericolosa dopo il tiro di Davis, no, se vogliamo.
Sì, esatto, dopo quella di Davis dal limite, però insomma ieri l'Udinese ha fatto qualcosa, parliamoci chiaro, a livello offensivo, e il Napoli prende gol su una di queste due, tre al massimo situazioni pericolose, quindi sì, è la mancanza di concentrazione, la mancanza di non so come definirla, però la sensazione è che la squadra sia veramente scollata, cioè che ci sia una mancanza di connessione tra la guida tecnica che è cambiata tante volte, che insomma ha sempre dimostrato di non aver il polso giusto, e non parlo soltanto di Calzona ma anche degli altri due, e che la squadra non risponda in campo, è un po' questa la sensazione che dà questo Napoli quest'anno. Sicuramente l'aspetto emotivo e psicologico è fondamentale, perché poi se fare una stagione di questo tipo non è più la consapevolezza, la forza mentale dell'anno scorso, perché la tecnica è sempre lì, non è che se n'è andata, e ti manca forse anche un pochino l'aspetto fisico, ti mancano giocatori pesanti come mancavano ieri, è tutta una serie di fattori che poi vanno a incidere sulla prestazione in negativo del Napoli.
Riccardo, è ora che si fa in queste ultime tre giornate? Perché è chiaro che da queste parti c'è grande rassegnazione, grande delusione, qualcuno parla anche di disgusto, insomma è chiaro che i tifosi stanno, oltre che arrabbiando, distaccando per ora, ovviamente, per autodifesa dal Napoli. Bisogna provare a fare bene queste ultime tre gare, ma io ti chiedo contemporaneamente se è il caso di chiudere oggi, ammesso che il Napoli l'abbia già fatto, il progetto per la prossima stagione. 7 maggio è già, non dico troppo tardi, però insomma siamo ai limiti, secondo me.
No, non è tardi, però bisogna adesso cominciare a pensare di voler mettere un determinato tipo di basi, perché sì, è a maggio, sì, giugno forse è già troppo tardi, quello sì, è importante cominciare a pensare al prossimo anno. Non so se sarà l'anno zero, però un qualcosa di simile, dopo lo scudetto evidentemente non si è fatto quello che si doveva fare a livello di scelte, ecco, la cosa fondamentale sarà la scelta giusta in vari settori, a cominciare dalla guida tecnica, a cominciare da certi giocatori, a livello di scelte poi ovviamente anche per quanto riguarda il mercato, perché poi chi va, chi viene, non dico servirà una sorta di evoluzione, però bisognerà capire, la società dovrà fare questo, guardando in faccia uno per uno i giocatori presenti in rosa, chi vorrà restare e chi sarà, secondo la società, secondo queste valutazioni, adeguato per poter far ripartire un nuovo progetto, perché è chiaro che dopo aver perso tutte queste certezze in un anno, la cosa che notavo ieri è veramente sintomatica di come è andata questa stagione, che il Napoli era a 50 punti esattamente come alla fine del girone d'andata, sì, dell'anno, esatto, scorso, sì. È vero che non si può fare un paragone, però insomma neanche andare così male, c'è qualcosa che evidentemente dentro la squadra, dentro la società non è andato, ma non è andato in maniera troppo evidente, ecco, e per questo bisognerà provare a ripartire con basi decisamente più solide, ecco, questo è un po' il discorso.
Assolutamente, volendo strappare un mezzo sorriso a qualche tifoso, qualche ascoltatore in linea in questo momento, cosa salviamo di ieri dal punto di vista delle prestazioni individuali? Il gol fantastico di Osimhen, forse anche più bello il secondo, purtroppo annullato, anche qualche guizzo, qualche segnale di grinta di Cajuste e ovviamente Politano, queste sono le uniche cose interessanti. Lobotka ovviamente che è l'unico che sembra sempre portare a casa la pagnotta.
E io direi soprattutto Lobotka, io ieri ho visto un Lobotka e non soltanto ieri, anche per esempio contro la Roma, sui livelli dell'anno scorso. Beh, ieri soprattutto, ma Lobotka è sempre un giocatore straordinario, si fa tutto, era presente ovunque, faceva la fase difensiva, rompeva il gioco avversario, faceva ripartire, ha fatto segnare il secondo gol a Osimhen, quindi cioè, secondo me lui può e deve essere un giocatore da cui il Napoli deve ripartire, perché è una certezza, poi ce ne sono poche altre, Politano per l'Aptis, ma non soltanto, perché qualche guizzo interessante lo ha messo in campo anche lui, non so se il Napoli potrà ripartire obiettivamente da Osimhen, ma più che altro per le motivazioni del giocatore, anche ieri nell'esultanza mi è sembrato un pochino scarico, no? Quindi vediamo, però direi che Lobotka e Politano, oltre a Osimhen, oltre al lavoro che ha fatto, al di là dei 9 palloni toccati nel primo tempo, un po' pochi sinceramente, però sono stati certamente migliori, gli altri ancora una volta sottotono.
Riccardo, grazie per il tuo intervento, ti sentiamo e ti vediamo insomma su DAZN, grazie, un abbraccio.
Grazie ragazzi, a voi.
Grazie a Riccardo Mancini, telecronista DAZN. Allora un po' di messaggi da parte vostra con Victor Osimhen, che appunto resta in una delle poche note positive di questa stagione, ha giocato poco, qualche partita anche sbagliata, ma ha segnato tanti gol. 15 in campionato, è l'unico Osimhen ad aver segnato 15 gol come Lautaro, almeno 15 gol le ultime tre stagioni. Un po' di messaggi. L'amico Luigi Nigro, San Nicola la Strada, scrive: buongiorno, perché nessuno parla di Tedesco, l'attuale CT del Belgio? Lo so che sorridete, ma io sono sicuro che sarà lui. Complimenti per la trasmissione. No, non sorrido, anche perché l'abbiamo detto che Tedesco è nella lista degli allenatori che piacciono al Napoli. Sicuramente Gasperini, Pioli, italiano, anche Conte, che resta sullo sfondo, ma il quinto a cui noi facciamo riferimento è Tedesco al momento, più degli altri, delle altre ipotesi. Voi parlate di Lindström, ricordate De Ketelaere il primo anno, ma avete visto gli altri giocatori come criticano il danese durante la partita, e altri giocatori che non giocano criticano il poverino, scrive questo amico. Poi ancora Pasquale Isoldi: concordo con Giordano per quanto riguarda Gasperini, ha il potere di trasformare in oro tutti i calciatori che non andavano nelle altre società, vedi gli ultimi due, De Ketelaere e Scamacca. Poi ancora quest'altro amico, bellissimo messaggio, divertente: credo che per l'Europa League sia fatta, cioè Europa Poli League, quello è il concetto, perché i gol che il Napoli subisce, scrive Antonio, sempre grande battutista, sono subiti da polli, effettivamente. A mia memoria, che una squadra che vince uno scudetto l'anno successivo diventi lo zimbello del campionato, non c'è. Antonio da Casalnuovo: addirittura il Napoli è l'unica squadra che non va in Champions League dopo aver vinto lo scudetto negli ultimi 20 anni, dopo la Juve che non andò nel 2006-07, però per calciopoli, non per classifica, perché andò appunto, fu retrocessa in Serie B. E poi ancora: per me può venire anche Guardiola, ma il problema resta questo, è un ammutinamento dei giocatori, faranno di tutto per andare in Europa, così chi ci rimette? Il presidente. No, non sono d'accordo con te, caro amico, perché il Napoli con la Roma meritava di vincere, ieri pure meritava di vincere al netto degli errori, evidentemente molto banali, come abbiamo sottolineato. Non può fare il capitano Di Lorenzo, per me è un buon giocatore, ma non può fare il capitano. Beh, l'anno scorso l'ha fatto alla grande, è chiaro che anche lui sta giocando una stagione molto controversa. Poi, cosa ne pensate nelle ultime giornate di provare Dendonker come difensore centrale? Chissà, potrebbe essere un'idea, sempre che Dendonker recuperi, visto che ha un risentimento muscolare. A proposito del Napoli, che già oggi torna, ricordiamo, ad allenarsi, quindi vi daremo conto di quello che accadrà oggi in allenamento questa sera dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano. Ultimi due messaggi al volo prima di Sulemani. Buongiorno fratelli marziani, ho avuto la conferma che la maggior parte di questi punti persi, gol presi da fessi, non è colpa dell'assenza di Kim, ma di chiunque gioca: Jesus, Ostigard, errori da scuola, calcio e anche Anghissà, che insomma in qualche modo passeggia. Comunque sempre forza Napoli, scrive quest'altro amico. E poi ancora: non voglio neanche di commentare qualcosa che ho già visto in loop per tante troppe volte in questa stagione, non mi sono neanche arrabbiato, voglio, ho bisogno di sognare di nuovo per il futuro. Piacerebbe Dobovic del Girona, attaccante di razza, giovane, potente, affamato, che ne pensi Dario da Emiliano? Mi piace anche a me, vorrei uno forse ancora più diciamo formato, più forte, però non sarebbe male Dobovic, che però probabilmente andrà a fare la Champions League con il Girona. Siamo in chiusura, grazie ad Emanuela Castelli in redazione, a Gigi Soriani in regia, da parte mia Dario Sarnatare è tutto, vi lascio a Timo e a Gigio con Sulemani, ciao a tutti.
Marte Sport Live. Territorio Borrelli, tutti i venerdì dalle 19 alle 20 con Francesco Emilio Borrelli su Radio